Cosa ne pensa di Alessandro Milan? Ecco. Non tanto come giornalista, ma dal punto di vista umano.
Eccolo là.
Una persona spiacevole, sgradevole.
Una cosa incostante.
È incostante.
Sì, dal punto di vista umano sì, mi sembra di sì.
Qual è la caratteristica che lei disprezza maggiormente di Alessandro Milan?
Così sui due piedi?
Sì, la cosa che non le piace.
Anche a quattro zampe.
L'ironia forzata.
L'ironia... L'ironia forzata di Alessandro Milan, dice.
Uno, nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera.
E vabbè, questa cosa dell'ironia forzata, sì, ti mette di buon umore.
Molto, anzi, penso che andrò anche qualche altra volta nelle aree di servizio per la trasmissione, perché lì si trova veramente la bocca della verità, cioè le persone esprimono i loro pareri liberamente, senza forzature, senza costrizione, quindi penso che lo farò anche prossimamente, anche se non rientro da qualche serata.
Sì, c'è gente che insulta, tu sei contento. Gente sì, che mi insulta, Maner l'aiuta. Ecco, Maner l'aiuta. Vorrei denunciare subito, perché era un clima di tensione, il fatto che il nostro stagista Alessandro Lorenzi si è seduto bello bello, 4-4, sulla sedia di DJ Miriam Lucchetti. E questa, e vabbè, è una diatriba che continua da tempo.
Lei ha questo problema, Miriam, purtroppo. È gelosa, gelosissima di quelle piccole cose, perché poi sono insignificanti alla fine, non contano, ma marca il territorio. E questo è un comportamento discutibile, anche sgradevole, devo dire, in un ambito lavorativo. Però
sì, vabbè. Vabbè, in tutto dove sei?
Soprattutto, no, scusa, no, lo fa nei confronti di uno stagista che quindi avrebbe necessità di essere ben accolto,
aiutato,
all'interno di un sostenuto. Nuovo sì. E invece lei rimarca la propria posizione da assunta a tempo indeterminato ai danni di uno stagista che si vede a quel punto discriminato in modo pesante, direi.
Credo che nella chat lo chiami anche l'inferiore, così come
sì, è vero, ho visto anch'io.
Cosa vuole l'inferiore oggi? Hai visto anche tu?
Visto.
All'inizio dicevo, ma chi è l'inferiore? Ciao Alessandro Lorenzi. Sai, sono cose che succedono nei posti di lavoro. Noi qua siamo tutti aperti, trasparenti, non è che dobbiamo nascondere cose che succedono in maniera chiara. E...
Sì, no, vuole mantenere quelle piccole rendite di posizione, esatto. Insultando anche chi sta per inserirsi, magari forse per la prima volta all'interno di una nuova collocazione, vabbè, un posto di lavoro.
Vabbè. L'inferiore, vabbè, è un po' spiacevole, però è un dato di fatto. Salutiamo Miriam che ci dice, siete due, vuoi leggere? Deficienti.
Deficienti,
sì, come,
deficienti.
Come ti chiama sempre, peraltro? Come ti chiama sempre? Ah, ma dice il cretino.
Il
mi
deficiente,
dice,
questo.
Sì, a me cretino, dice, ma il cretino.
Questo è il linguaggio inclusivo di Alessandro, di Miriam Lucchetti.
C'è un clima disteso qui insieme a Pietro Lacorte, in regia, il quasi disertore, chiamato ormai il disertore nella nostra chat, Lorenzo Nespoli, cioè il cardinale, Elisabetta Fusconi, la Svizzera, che oggi entrerà in onda e ci deve aiutare, perché nella seconda ora parleremo molto di Svizzera.
Di Svizzera.
Hai caricato?
Ho dato una caricata al computer che era un po' scarico.
Ottimo, ottimo. Ci siamo, quindi siamo pronti. 800 24 00 24 se ci chiamate. Oggi è Liberation Day. Dice, che cos'è? Lo sai cos'è il Liberation Day?
Dobbiamo riscrivere i libri di storia. I dazi da parte di Trump, e quindi poi bisogna vedere la reazione, la vendetta.
La vendetta.
Di Ursula, ha detto che sì, casomai ci sarà la vendetta dell'Europa.
Ma
vedremo.
No, dai, speriamo di no adesso.
Così,
non
dice,
prendiamola
detto,
così in aceto.
Ha proprio usato questo termine, no? Vendetta, mi
la
pare.
Vendetta. Bene. Molto bene, il clima è disteso, come sembra un po' il clima geoglobale.
Quello tra alleati c'è un bel clima, direi.
È quello della nostra redazione, insomma, il clima geopolitico mondiale. Vai Pietro, vai!
Thank you. generals gathered in their masses, just like witches at black masses. Evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction. In the fields of bodies burning.
Oh! Oh! Ma che? Si è svegliata anche la nostra.
Ben ritrovati.
Molto bene.
Death and hatred to mankind, poisoning their brainwashed mind.
Adriana.
Sì. Caro Leonardo, sai che continua la saga Prodi? Non so, dovremmo mettere un punto prima o poi a questa vicenda.
Sì, un po' anche sì, nel senso che va bene, ha fatto quella cosa, però sì. Invece sta andando a ritroso, mi pare di capire.
A ritroso, in avanti a ritroso. Beh, intanto Giletti è andato a riscovare un video di qualche anno fa, quando Romano Prodi, c'era ancora anche sua moglie, è entrato in un bar a chiedere un caffè. Allora, non si sente lo scambio, il barista lo critica dal punto di vista della politica. Prodi avrebbe detto, a questo punto per testimonianza del barista, sei uno stronzo, e il barista l'ha inseguito reinsultandolo. C'è una telecamera interna, si sente zero, però vabbè, questi sono gli ambienti, l'ambiente. Ecco, si dice, il barista dice: no, stronzo, sei te, faccia di merda. Questo,
ma perché?
Quindi,
perché bisognerebbe capire perché Prodi disse stronzo al barista, qual è il motivo?
Ma non so, forse io non ho seguito la trasmissione di Giletti, c'era il barista, pare che abbia fatto un commento sullo stato della politica, ma neanche contro Prodi, in generale sul livello della politica. Vabbè.
E poi immagina come quell'epiteto è stato detto da Prodi, che avrà detto:
è stronzo.
Io non so neanche se è più pesante o no di uno stronzo detto invece ad alta voce, perché forse c'è più disprezzo nel dirlo così alla Prodi, diciamo, no? Proprio un disprezzo profondo, che invece detto ad alta voce magari passerebbe anche più naturale.
E il barista gli ha messo il carico da 90, come si suol dire nel rispondere. Poi c'è un'inviata di un programma, adesso vanno tutti da Prodi a rimproverarlo per la tirata di capelli.
Quei capelli sciolti, tra l'altro, vanno tutte da Prodi.
Attenzione, vai.
I direttori
vai.
Dicono: vai da Prodi, ma coi capelli sciolti. Tutte vai. Donne, immagino, sicuramente non uomini pelati.
Vabbè, senti un po'.
Perché ignorate?
Abbia rispetto, per favore.
Ma lei ha avuto rispetto della collega tirandole i capelli? Trattandola come un'inetta per una domanda fatta? Ma che fa? Prodi si comporta così?
Prodi a quel punto si gira, non è che fa nulla, che viene fermato, c'è cioè una sorta di bodyguard, un portavoce, però fa una faccia che viene immortalata da alcune foto. La faccia a volte dice tutto più di mille parole. Vorrebbe incenerirla in quel momento, probabilmente. Vabbè.
Però dai, adesso. Onestamente è eccessiva tutta questa questione. Basta, ha fatto quella cosa, si è fatto notare, ma adesso è inutile andare a ritroso negli anni, nei decenni, per vedere che singola parola
bravo,
ha detto Prodi. Insomma.
Bravo, nei decenni. Oggi rispolverano sulla verità, sentivo anche Paolo Mieni, un articolo, pensate, del 1977. Sul Corriere della Sera, nel quale Prodi dice: l'Italia è stato l'unico paese occidentale a dover gestire il proprio sviluppo senza lavoratori stranieri, detto in linguaggio più semplice, è stata l'unica a mandare avanti una società industriale senza negri tra virgolette. Era il 1977,
si parlava così,
si utilizzava
allora,
cioè. Poi il mondo è cambiato, si è capito che era sbagliato, però vabbè. Comunque dai, adesso diranno che siamo dei giustificazionisti e tu un po' negazionista.
Se vai a prendere la vita di chiunque nella vita ha detto, magari si è comportato in un momento o nell'altro in un modo discutibile, ha detto determinate parole, quindi
figurati,
basta andare a cercare.
Sì, lo sappiamo di te.
Io no, però in generale sì, diciamo.
Sì. Non so, chiediamolo subito alla nostra ospite alle 9:20 minuti, magari ha degli scheletri nell'armadio di qualche cosa di sbagliato che ha fatto e ha detto nella vita. Serena Sileoni, professoressa, buongiorno.
Buongiorno.
Ce lo dica subito, perché no, stavamo parlando della vicenda di Romano Prodi, che adesso si va a scavare su tutto quello che ha fatto e ha detto, ogni singola cosa. Devo aggiungere, no, giusto per dire, Leonardo Manera, che pare che una volta anche abbia tirato le guance ad Antonino Monteleone, inviato delle Iene, che gli ha fatto una domanda e lui gli ha tirato il guanciotto, Prodi, per redarguirlo. Va bene, professoressa, si scherzava anche un pochino. Allora, noi l'abbiamo chiamato Serena Sileoni per commentare invece un tema molto profondo e sentito, certificato dall'Istat, che ogni volta dà dei numeri molto precisi e statistiche sul calo demografico italiano associato alla fuga dei giovani, che è record, cioè i giovani se ne vanno all'estero. Oggi La Stampa reinsiste su questo tema, giustamente, dicendo: guardate, non è neanche lo stipendio, nel senso del livello dello stipendio, il primo motivo per cui i giovani vanno all'estero. Certo, il lavoro c'entra sempre, il primo motivo è la qualità del lavoro, cioè avere un lavoro migliore, poi la qualità della vita, poi migliori opportunità di studio e al quarto posto anche il livello di stipendio. Però, professoressa, partiamo dai dati. È un paese che si sta impoverendo dal punto di vista della popolazione numerica e si può dire anche qualitativa?
Beh, necessariamente, perché i giovani sono quelli che portano energia, portano entusiasmo, portano futuro, portano idee, portano innovazione per definizione. Credo che nella esperienza di ciascuno di noi abbiamo vissuto, diciamo, che più si va avanti, più appunto si fa fatica anche a pensare diversamente, a mettere in discussione e quindi a innovare, no? Quindi c'è una relazione strettissima tra una demografia giovane e una spinta al futuro anche dal punto di vista economico. A questo elemento di fondo combina la natura della nostra emigrazione, di questa emigrazione italiana del XXI secolo, cioè se ne vanno i giovani più talentuosi, più capaci, che hanno avuto migliori risultati a livello scolastico, di istruzione, quindi è un'emigrazione di qualità che noi perdiamo. Quindi li abbiamo formati qui, li abbiamo fatti diventare con il loro impegno molto bravi e vanno a spendere, diciamo, la loro bravura all'estero perché trovano una maggior gratificazione, che appunto, come diceva, non è soltanto economica. La gratificazione economica è un riflesso, è uno specchio di una più generale gratificazione di carriera, per cui magari con la morte nel cuore per lasciare qui gli affetti, e infatti normalmente cercano di tornare, ma fanno fatica a tornare perché non trovano le stesse condizioni che hanno ormai raggiunto.
Questo è il punto. E non sono solo questioni, oggi ci sono delle interviste appunto sempre sulla stampa, non sono solo questioni di dire il livello dello stipendio non è lo stesso, che ne so, qui in Svizzera rispetto a qui in Svizzera, qui in Francia, qui in Spagna. È proprio una questione anche di dire, non so, leggo da un'intervista oggi sulla stampa una 27enne intervistata che dice: in Svizzera mi sono laureata, ho mandato un curriculum in 5 giorni, avevo un lavoro a tempo indeterminato e soprattutto vengo come dire, valorizzata nelle mie qualità, no? Mentre l'atteggiamento più in Italia, insomma, se diciamo è un paese per vecchi in
anche
maniera...
questo è un riflesso della nostra demografia, nel senso che la classe dirigente italiana, cioè quelli che decidono chi prendere, quanto valorizzarli, cosa fargli fare, è una classe che sta andando verso un'età tale per cui i giovani li vede fin troppo giovani e quindi, come dire, lo dico un po' brutalmente, ma è come se non riuscisse a prenderli abbastanza sul serio.
Ma li vede anche come una minaccia, cioè rispetto alla mia posizione garantita, perché dovrei farmi parte per dare spazio a un giovane?
Questo non voglio pensarlo e non lo penso, però c'è una distanza anagrafica tale per cui è come se li vedessero molto più ragazzini di quello che non siano. D'altra parte quando noi diciamo, parliamo di giovani in Italia, stiamo parlando anche di persone sopra i 40, cioè li intendiamo come quelli sopra i 40, già questo dovrebbe dire qualcosa. Quindi quando un giovane vero, cioè un neolaureato, esce dall'università a 24, 25, 26 anni, non è giovane, è un pischello agli occhi della nostra classe dirigente, e quindi come tale viene valorizzato, mentre una popolazione più giovane, più fresca, più dinamica, come si può trovare in alcuni paesi stranieri, ha una naturale diciamo empatia anche nella capacità, ripeto, di considerarli già capaci di dare qualcosa di importante nel mondo del lavoro. Ma stiamo parlando di giovani che riescono ad esprimere qualità, ecco.
Sì, Leonardo.
Io mi chiedo anche, rispetto a questa fuga che c'è, diciamo, dall'Italia dei giovani, quanto conta la percezione nel nostro paese come un paese che possa fornire anche delle prospettive di un paese aperto, comunque che ha uno sviluppo anche, diciamo, attrattivo per i giovani. Io credo che questa percezione conti anche nel fatto di andare via dall'Italia.
Senz'altro, perché appunto si ritiene che qui non si sia capaci di esprimere quelle capacità che si sono maturate nel percorso di formazione, ma sia un bellissimo paese di cui siamo tutti enormemente innamorati, ma che non per motivi di lavoro, realizzazione delle proprie capacità professionali.
Lei però ne ha scritto sulla stampa, a questo punto verrebbe da dire: cosa può fare un paese che è poco attrattivo? Questo lo ripeto, lo dice anche l'Eurostat ieri. L'Italia insieme al Portogallo e al Lussemburgo, scrive oggi la stampa, sono i paesi meno attrattivi per i giovani in questo momento. Cosa può fare
Lussemburgo
invece?
Tra l'altro io sono stato, è un paese,
sì,
alcuni lo trovano Lussemburgo, bello, quando sono stato io pioveva sempre.
Vabbè, il Lussemburgo è anche
nonostante la pioggia, e questo è il punto, che nonostante la pioggia, nonostante il brutto clima, sì, i nostri giovani più talentuosi vanno lì piuttosto, sì, che rimanere in un paese meraviglioso come il nostro. Che cosa si può fare?
Cosa si può fare per rendere attrattivo il paese o rirenderlo attrattivo?
La prima cosa è smettere di puntare tutto sul sole, sulla bellezza e su quelle cose che fanno venire un sacco di turisti e fanno venire i nostri giovani a trovare le famiglie a Natale, a Pasqua con enorme felicità, ma che trasforma nel nostro paese in un grande museo etnografico a cielo aperto. Quindi,
però quello non può essere quella una forma di sviluppo?
Ah, no, vabbè, per il turismo, ma sì,
non è sufficiente. Normalmente c'è una relazione tra i paesi a maggior vocazione turistica e a minor capacità economica, anche perché, questo è intuitivo, quelli che più attraggono turisti sono anche quelli dove i turisti spendono di meno. Se noi pensiamo ai paesi in cui è più facile andare all'estero per vacanza, pensiamo ai paesi in cui riusciamo a spendere, ad avere ottimi servizi turistici a basso costo. E quindi, insomma, non è proprio positivissima l'idea che l'Italia sia un paese dove gli stranieri non vedono l'ora di venire. È bello, sì, va benissimo, ma non è questa l'economia, o non è solamente questa un'economia competitiva. Quindi anche qui la retorica, questa retorica, diciamo, dell'Italia paese bellissimo, grande museo a cielo aperto, è molto guardare con gli occhi del passato. I musei per definizione sono qualcosa di statico che fa vedere quello che c'è stato, la maggior parte di loro, no? E noi stiamo diventando questo, un enorme, tutti i nostri paesi stanno
diventando
un grande,
bellissimo museo da vedere, visitare, ma che non cresce.
Esatto, e quindi, che va benissimo, ma non basta. Quindi la prima cosa da fare è tornare a parlare, scusate se mi cito, sì, quello che ho scritto ieri, non solo di buonissime, bellissime cose, ma anche di cose come l'acciaio. come la chimica, noi avevamo un'enorme industria chimica che abbiamo perso, e l'industria chimica oggi è fondamentale per lo sviluppo di quelle cose, sì, che tutti abbiamo, no?
Cioè, la professoressa Sileoni ieri scriveva sulla stampa: va bene il made in Italy, ma il made in Italy che cos'è? L'eccellenza del parmigiano reggiano, del formaggio, della pizza, dei colori, però c'è appunto anche forse un'economia più strategica per il futuro che magari è meno bella da citare, ma
è meno bella, meno senz'altro, però è quella che effettivamente poi fa la differenza, e questo richiede le cose che ci diciamo sempre, ma che fatica il nostro paese, su cui fatica a cambiare prospettiva, cioè noi dobbiamo evitare che chi sta qua se ne vada e attrarre chi ha investimenti da fare. Un paese con la nostra pressione fiscale, la nostra volatilità regolatoria, la nostra tenacia con cui penso alle norme sulle delocalizzazioni, con cui punisce e impedisce chi vuole diversificare o ha bisogno di delocalizzare, di andare fuori, ecco, tutte queste cose sono le cose che fanno scappare la vera industria, e noi abbiamo bisogno di vera industria, di prodotti e di servizi.
Noi Serena Sileoni intanto la ringraziamo, ripeto, docente all'Università Orsola Benincasa, Napoli, grazie per essere stata con noi e spiegarci questo tema che ovviamente è molto molto ampio. Sai, Leonardo, arriva un messaggio, un ascoltatore dice: ma insomma è chiaro, noi siamo il paese delle caste dove chi ruba la fa franca. Io, va bene, ci saranno mille problematiche, ma anche in Francia ruberanno, no? Ne abbiamo parlato anche ieri, ma adesso non mi sto riferendo nello specifico, anche in Spagna, anche in Grecia, anche in Germania, anche in Olanda ci sarà, non so se la casta o comunque ci saranno i problemi, no?
Il problema, credo, del nostro paese è che ogni innovazione viene vissuta sempre con mille polemiche, ogni cambiamento trascina con sé una serie di discussioni infinite, spesso le leggi faticano ad adeguarsi alla realtà, che di solito è più veloce, ed è tutto un insieme di elementi che alla fine poi in un giovane tutto. Immagino possano creare un po' di sconforto, dice vado
questo,
via, che magari
in questo per me siamo un paese per vecchi, perché la mentalità che hai descritto è tipico della mentalità non dei vecchi ma vecchia, cioè il conservatorismo, il fare mille polemiche, non voler cambiare mai nulla se non attraverso, come dire, 100.000 sfaccettature, io la penso così, io la penso cosà.
Ci vorrebbero... è un po' come succede a Radio 24 quando si propone un cambiamento, si comincia a dire ma però sì, ma come facciamo, chi lo decide,
le persone,
insomma,
non cambiano, al limite sì, peggiorano, insomma.
Noi siamo lo specchio dell'Italia che non cambia.
E questo è un complimento,
e dove gli stagisti giovani vengono trattati male da chi è già lì, tra l'altro.
A parte la parte finale, Radio 24 è lo specchio dell'Italia, hai fatto uno spot meraviglioso, mettiamolo. Ah no, non si possono cambiare gli spot, no, non si possono chiamare.
Quest'anno c'è stata una grande innovazione,
sì,
un appuntamento col traffico
tolto.
È stato abolito, e questa sembra una enormità,
quello delle 15:15, ma noi alle 9:15 già l'avevamo abolito. Quindi è stata per noi una novità a metà. Però
secondo me la sostanza è quella, cioè non è tanto, io credo che non sia nemmeno tanto solo l'aspetto economico, ma il dire vado in un paese dove le decisioni sono più semplici, più facili, c'è più apertura verso il futuro, diciamo così, ecco, sostanzialmente è questo, io credo, anche parlando ogni tanto con mio figlio
che sta in Italia.
Che sta in Italia,
ho visto
16 anni.
Devo raccontare una cosa meravigliosa. Hai messo una bellissima foto tua su Facebook di quando facevi il ventriloquo Vasco, e ho visto che tuo figlio ha fatto un commento molto molto elogiativo di quella foto.
Ha detto: avevi già una stempia considerevole.
E invece su Facebook, Leonardo ha risposto al figlio su Facebook: dici davvero? Lui ha messo la foto per far vedere a tutti quanto ero bello da giovane.
Beh, questo è vero,
risposta del figlio:
28 anni.
Papà l'ha tolto, avevi già una bella stempia.
Vabbè.
Mi ha fatto molto ridere. Bravo Beniamino, bravo, bravo. Vai, pubblicità.
Buonasera a tutti, e inizio scusandomi per il fatto che siamo 1, 2,
nessuno.
Cento mila.
Nessuno. Cento Milan.
Via le telefonate.
Bravi, questo è nonnismo, è il giorno d'oggi chiamato mobbing. Bravo Milan, bravo.
No, è Radio Verità.
Questo.
Certo.
Bello questo nuovo arrangiamento tanto dei Rendotti. Una versione unplugged.
Manera, tu sì che sei un mito. Sono quelli carica batterie da mettere dentro lo zainetto della fortuna, se mai succedesse qualche cosa da portarsi appresso.
Giusto.
Cosa mettono il carica batterie se non c'è l'energia elettrica? Sti cretini. Tu sì che potrei riuscire a comunicare con gli altri. Bravo.
Lui è, ricordiamo, ha il carica batteria del computer, così questo ce
lo puoi. Bella, sì.
Sì, il carica. Manovella, bravo, bravo. Tu sei già con la borsa della resilienza pronta.
In realtà penso che i giovani in termini assoluti siano molto meglio di come siamo noi adesso, che ne abbiamo, io ne ho 52, oppure di quando io avevo la loro età. In termini assoluti, e se mettiamo tutto sulla bilancia. Senza considerare il fatto che i ragionamenti che sentiamo fare sui giovani di adesso sono gli stessi, con poche differenze, di quelli che sentivamo noi fare a suo tempo su di noi, e già ci davano fastidio all'epoca. Quindi la cosa è particolarmente stupida.
Sì. Il problema non è che la gente vada fuori dall'Italia, è necessario che la gente vada fuori dall'Italia. Il problema è che noi non attraiamo nessuno, e questa sarebbe la vera rivoluzione da fare. Ci vuole massima mobilità in entrata, in uscita e soprattutto in entrata.
Allora, a Radio 24 parlano di giovani, ma la redazione e i collaboratori hanno 70 anni di età media, scrive Mauro. Ma adesso 70 anni di età media, proprio no, nessuno di noi ha 70 anni, tra l'altro, quindi non avendo alcuni di noi 70 anni, già l'età media è più bassa. Per una banale, poi insomma, cioè siamo un po' settantenni dentro forse di età media, però no, guarda Pietro La Corte, che bel ragazzone, il disertore lì, lo stegista Alessandro Lorenzi, giovanissimo.
Quanti anni ha?
Quanti anni hai, Alessandro? Fammi un cenno. 26, capisci? No, questa, adesso non che questa sia l'età media qui a Radio 24, neanche 26, però. Allora, le 9:43 minuti. Io farei così e chiederei all'ospite che annunciamo, introduciamo l'argomento, se può stare con noi anche ad ascoltare il traffico, poi sviluppiamo il discorso. Lo preannuncio. Sapete che c'è il tema del sovraffollamento delle carceri. Spesso si dice le carceri, ed è vero, sono sovraffollate, e quindi molti danno come soluzione quello di costruire nuove carceri. Ora, non siamo arrivati a questo, ma una proposta che, di cui parlava ieri Repubblica, è quello di creare dei prefabbricati in calcestruzzo standardizzati, quelli che vengono utilizzati anche nei centri in Albania, una sorta di blocchi chiamati così, e installarli. Sono 16 strutture e ne vogliamo parlare con chi è un architetto, si chiama Cesare Burdese, si occupa, esperto anche di edilizia penitenziaria. Buongiorno, buongiorno architetto Burdese.
Ecco. Buongiorno Milan, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, ci accenni l'argomento, poi lo sviluppiamo dopo il traffico. Ho letto una critica da parte sua, perché, cioè qual è la critica numero uno? Di certo si aumenterebbero i posti, questo è abbastanza evidente, no? Però...
Ma ci sono due questioni fondamentali. Una è che si creerebbero e si creeranno sicuramente dei luoghi totalmente disumani per le caratteristiche architettoniche che noi abbiamo visto nei documenti messi a gara per selezionare le ditte che li forniranno. Disumanità che investe tanto i detenuti quanto il personale di custodia. Sono veramente poco più che canili recintati.
Addirittura.
Questa tema di smentita, se dico queste cose.
No, lei conosce molto bene. Lei conosce molto
secondo
bene.
Secondo motivo, sì. Secondo motivo, io ho fatto parte nell'ultimo decennio di ben tre commissioni ministeriali dove faticosamente siamo riusciti a portare il tema dell'architettura rispetto all'edilizia. Sì. Che cosa vuol dire? Spazi umani, la Costituzione ce li chiede umani e ce li chiede anche utili per il trattamento. Purtroppo la realtà carceraria è altra, bella sulla carta, drammatica, tanto che siamo stati già anche condannati dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo per violazione appunto di questi diritti, e quindi la realtà si presenta diversamente.
Allora facciamo
ecco,
così.
Perché io dico stigmatizzo. Quella soluzione la possiamo spiegare articolando un ragionamento.
La spieghiamo tra un attimo, anche capire come si può rispondere alla domanda che per molti è la soluzione, cioè ci sono troppe persone, c'è sovraffollamento, bisogna costruire altre carceri. Molto spesso si sente questa proposta, invece di avere un altro approccio alla carcerazione, ma tra un attimo approfondiamo.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Allora, siamo con l'architetto Cesare Burdese, esperto di edilizia penitenziaria, ci diceva che ha fatto parte di varie commissioni ministeriali e ci ha definito, uso le sue parole, poco più che canili questi prefabbricati che si vogliono mettere per aumentare le disponibilità delle carceri. Cosa bisogna fare allora per rispondere a questo sovraffollamento? Sì, c'è anche il tema che poi già le carceri sono molto vecchie e fatiscenti in alcuni, in moltissimi casi.
C'è anche
carceri.
Da capire dove sarebbero sistemati questi blocchi, cioè se verrebbero sistemati in prossimità delle carceri che ci sono già, quindi potendo utilizzare anche eventuali spazi comuni, che sono un fattore fondamentale.
Allora, io posso rispondere puntualmente alle vostre domande, avendo già fatto una premessa fondamentale per capire, prima di parlare dei blocchi di detenzione, per capire quali sono le criticità dentro le nostre carceri, che se rapportate al testo costituzionale che le vuole umanizzate e finalizzate al reinserimento del detenuto, abbiamo detto che non troviamo nulla di tutto ciò, perché in carcere il lavoro è scarso e si recupera facendo lavorare, il lavoro abbassa al 2% la recidiva, quando chi non lavora è al 70% la recidiva. Quindi questa mancanza di possibilità di attività in carceri fagocitati diventa esasperatamente drammatica se andiamo a stipare, perché rispondo a Manera, andiamo a stipare questi blocchi detentivi in carceri esistenti, dentro il recinto detentivo, perché sono luoghi di detenzione, quindi dentro carceri già sovraffollate. Tenete presente che il nostro patrimonio edilizio immobiliare penitenziario sono 187 strutture che ci derivano da diverse epoche, anche remote, medievali. Se noi consideriamo le prime due tipologie, cioè quelle medievali e quelle dell'Ottocento, se vogliamo, e ci limitiamo solo a considerare quelle costruite dopo gli anni 50, noi abbiamo un 41% di strutture che si potrebbero, fra virgolette, riempire di quei blocchi, altrove no. Questo vuol dire che a fronte dei 7.000 posti previsti di cui parla il ministro Nordio per sopperire al sovraffollamento costruendo subito, perché il problema è di costruire subito, non aspettare 15-20 anni, tempo che ci vuole per fare un carcere nuovo, noi avremo ancora bisogno, tolti 384 di questi padiglioni di cui stiamo parlando, i blocchi detentivi, ancora di 6.600 posti. 6.600 posti riusciamo a ricavarli se facciamo due blocchi da 24 persone, posti, in ciascuno dei di circa 40 istituti che ci rimangono, di quelli che hanno spazio, gli altri non hanno spazio, quindi una settantina, scusate.
No, no, ma quindi, è chiaro che non è.
Allora, questo è un problema. Il primo problema è la scelta generale, la logica. Poi possiamo anche entrare nel merito del manufatto edilizio, e lì abbiamo la possibilità oggettiva di dire delle cose molto puntuali.
No, mi verrebbe anche da dire, però non è proprio di sua stretta competenza, come mai davvero non ci sono progetti lavorativi se non in carceri cosiddetti illuminati, avanzati? Gli spazi, ma si lavora anche per ditte esterne, cioè, lo dico brutalmente. Io sono brutale, architetto, poi lei risponde, sono brutale. Tra l'altro un detenuto viene pagato pochissimo. No, viene pagato meno rispetto a un lavoratore contrattualizzato. Per cui lo dico brutalmente, sarebbe anche un vantaggio per un'impresa.
Procediamo con ordine. Il 29,3% di uomini detenuti lavora in carcere, il 38,6% di donne lavorano in carcere.
Sì.
Sono lavori alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria. Perché bisogna distinguere il lavoro che si fa al servizio dell'amministrazione penitenziaria, che non è professionalizzante, cioè fare quello che porta il carrello, quello che fa le pulizie, quello che fa cosiddetto spesino, eccetera. L'84,49% del totale di chi lavora in carcere, appunto, lavora per le dipendenze. Il resto lavora per ditte che in carcere lavorano, portano le loro produzioni. Voi capite che bisogna anche considerare intanto il lavoro, perché il problema del lavoro è generale anche fuori, ma oltre quello voi dovete considerare la tipologia di detenuti. Non è che il detenuto, per il fatto che è detenuto, va bene a tutte le funzioni e anche a lavorare.
Magari
noi abbiamo una popolazione malata cronica, intanto popolazione malata cronica, più del 60% fa uso di medicinali. Abbiamo tossicodipendenti, abbiamo malati psichici, cioè il carcere è un cronicario. Ora, far lavorare o far fare sport a malati cronici diventa anche impegnativo. C'è gente che, se ti faccio fare il falegname, ma tu non sai manco che cos'è un angolo retto,
Chiaro.
È difficile, devo formarti, ma per formarti devo avere spazi. Per avere spazi dovrei ricavarli, perché non ci sono.
Sì, è chiaro. Quindi che è una spirale negativa che si avvita.
Gatto che si morde la coda, se possiamo usare questa espressione. Quindi è una situazione totalmente insufficiente su tutti gli aspetti. Poi c'è anche un problema di risorse economiche. Le carceri che sono così decrepite lo sono perché nel tempo non si sono fatte le manutenzioni. Ora, se voi pensate che a fronte di una disponibilità annua di 3 milioni di euro per le manutenzioni, il fabbisogno reale per il patrimonio dei 187 sarebbe 50 milioni. Allora, voi capite che un edificio che non viene manutenuto, ancorché edifici già fatti male, specialmente quelli delle ultime generazioni, fatti proprio male, quindi molto più fragili e quindi molto più bisognosi di manutenzione. Se noi li trascuriamo perché non abbiamo le risorse, anche se ultimamente qualcosa è arrivato e qualcosa di più, succede che abbiamo degli ambienti assolutamente devastati, degradati, anche perché poi in carcere la conflittualità porta anche a distruggere i locali. Cioè, non è che stiamo parlando di ambienti molto difficili e delicati.
E di persone che sono lì, che insomma non sono non facili da gestire. No, ma guardi, architetto Burdese, noi adesso ci dobbiamo fermare perché c'è il giornale radio, ma ci ha dato tanti spunti che magari approfondiremo, perché noi sul tema delle carceri ogni tanto torniamo. Certo, Leonardo, come al solito, chi vuole le soluzioni facili, perché ce ne sono le soluzioni facili, e mandiamoli tutti via e gli stranieri a scontare la pena nel loro paese. Bisogna fare prima gli accordi con i paesi, no? E poi c'è quello sempre che arriva, basta mettere la pena di morte, per cui si sfronda un po' di umanità. Vabbè, sai che c'è sempre anche questa soluzione, le soluzioni facili. Tu avevi la rubrica Leo risolve facile,
Leo risolve
potresti,
facile, sì.
Potresti rispolverarla in maniera un po' più umana dei nostri ascoltatori e dare una soluzione, insomma, su questo anche tu non sapresti cosa fare, vero?
Però ci sono già gli ascoltatori che lo fanno, quindi sarebbe una ripetizione.
Io sceglierei altre soluzioni. Intanto andiamo al giornale radio, poi avremo la seconda ora, ci sarà anche la nostra Elisabetta Fusconi, parleremo di Svizzera. Soprattutto la nostra Elisabetta Fusconi entrerà oggi in diretta e ti dovrà tirare le orecchie, ma forte Leonardo, non voglio svelarti molto, ma tanto, perché oggi tu non hai letto il Corriere della Sera.
Ho visto sì. di cosa dovete parlare, sì.
No, di cosa?
Del podcast.
Sì. Ti senti già in colpa? Cioè, lei ha ricevuto i complimenti. Vabbè, dopo spieghiamo tutto. Tu prepara il monologo, dopo spieghiamo tutto.
Vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio Maria.
No, listen. Nessuno. 100 Milan. Come on. Su Radio 24. Ed è tutta un'altra cosa.
Listen. Mi permette una brutalità, una inutile e gratuita cafonata.
Anni, stegista, vi siete disposti da soli. Ciao.
Il nostro Alessandro Lorenzi sui giovani, però sta qua, lui non è in fuga. Vabbè, non vedo ogni tanto che corre per i corridoi. Perché fai i giri di corsa della radio? Forse prova la fuga.
Bruttissimo sentire parlare alla radio oggi 2025 di blocchi. La parola blocco era quella usata dai tedeschi per i campi di concentramento, veramente bruttissimo.
Vabbè, adesso però come dire.
Milan, hai visto la partita ieri sera? Siete andati in finale voi? Non avete speranza, la Coppa Italia sarà nostra.
Va bene, bolognesi sempre umili, tifosi del Bologna, sempre mai sboroni come Forchielli, mai. Questo è l'omaggio della nostra DJ Lucchet. Perché ha messo la colonna sonora di Top Gun? No, caro Leonardo, hai sentito?
No. È morto Tom Cruise?
No, è morto Val Kilmer.
Ah, è vero, sì, è vero.
Vabbè, dispiace come se fosse
giovane,
Tom Cruise,
tra l'altro, giusto. 65 anni, eh?
Sì, è vero. Allora, Leonardo Manera inizia la seconda ora di Uno Nessuno 100.000 non con un monologo, bensì, ma le notizie le abbiamo appena ascoltate però dal giornale radio.
Ma non sono notizie attendibili, le uniche notizie attendibili non sono quelle del giornale radio di Radio 24, ma del GR Meloni.
Radio Meloni!
Mm.
Cittadine e cittadini italiani, benvenuti al GR Meloni, giornale radio Meloni, l'unico giornale radio degno di questo nome. Serio, efficace, intrepido e che non teme di raccontare la verità neanche ai più riotosi. La verità non si può nascondere. La verità emerge luminosa come una inaspettata epifania e fulmina anche le più stolide opposizioni, incapaci di contrastare efficacemente le strabilianti politiche di Giorgia. Giorgia, la nostra paladina, la nostra condottiera, l'unica capace di condurre la nostra nazione oltre i più inaspettati limiti della prosperità e della felicità. Veniamo ora alle notizie che ancora una volta confermano l'abilità del governo di centrodestra, capitanato da Giorgia, nel guidare la nostra nazione, nazione che ancora una volta si pone come indiscutibile faro ed esempio per tutto il globo terracqueo. Nella vicina Francia, un manipolo di magistrati politicizzati ancora una volta ha tentato di bloccare l'inevitabile ascesa della destra al potere, condannando la condottiera transalpina Maria Lapena alla pena della ineleggibilità come presidentessa della nazione, utilizzando un substrato di accuse fantasiose e discutibili. Questa è dunque la magistratura che opera in tutto il mondo, una magistratura geneticamente di sinistra, capace solo di popare al seno dello stalinismo e del totalitarismo, incapace invece di seguire la naturale onda dei popoli che desiderano la destra ai più alti vertici della piramide del potere. Ma un manipolo di magistrati politicizzati non potrà mai, almeno in Italia, almeno nella nostra gloriosa nazione, oscurare la stella di Giorgia, che come il valoroso Achille non ha punti vulnerabili, nemmeno il talone. Il talone di Giorgia brucia nella fiamma della verità e più brucia nella fiamma, più si rinforza. Giorgia è ovunque invulnerabile, respinge con la forza ogni attacco e miete successi ovunque, ridicolizzando con la forza delle opinioni qualunque avversario e anche i membri di minoranza della sua maggioranza, che mai potranno ottenerne lo stesso consenso. Giorgia è il motore immobile intorno a cui tutto ruota e intorno a cui le marionette di sinistra...
Non è professionale questo... Lo cacciamo subito dalla conduzione del giornale Radio Meloni.
Giorgia è il motore immobile intorno a cui tutto ruota e intorno a cui...
Senti come ridicolizza Giorgia, vergogna.
E intorno a cui le marionette di sinistra agitano inutilmente i loro bolsi vessili.
Vabbè.
I magistrati invece, ciechi nel loro odio politico, invece di occuparsi dei problemi reali dei cittadini come scippi e rapine a mano armata, truffe e raggiri ai danni dei più deboli, i magistrati seguitano a interferire nella battaglia politica, speranzosi di ottenere in un'aula di tribunale ciò che i loro sodali vetero comunisti non potranno mai ricevere nel segreto delle urne. Giorgia intanto sul fronte internazionale medita e mette a punto una strategia per riavvicinare l'Europa alla l'Europa della inospitale Ursula all'America di Donaldo Trump. Mentre gli altri si dividono e preparano la guerra, Giorgia, abile più di ogni altra nell'arte della mediazione, riesce a tenere con disinvoltura il piede in due scarpe e la testa in due capelli. Quello del sostegno all'Ucraina e quello dell'amicizia inossidabile con l'America. Unico problema per Giorgia è il guardaroba, che a forza di doppie scarpe e doppi capelli necessiterà di più ampio spazio. Ma niente può fermare Giorgia e gli italiani saranno ben felici di ottenere la pace in cambio di una cabina armadio più capiente per la nostra luminosa. Gli altri politici intanto, esposti al vento inesorabile della sconfitta e della irrilevanza elettorale, si piegano alla grandezza di Giorgia e come il pariolino Calenda... Come il pariolino Calenda cercano di ottenere le briciole dalla nostra condottiera. sedendo allo stesso consesso dove lei, Giorgia, domina incontrastata e incontrastabile. Quando il nemico si rende conto di non poter avanzare, si piega e chiede la tregua o il vergognoso armistizio. Ma Giorgia, abile e sorniona, finge sorrisi e benevolenza per poi trionfare ancora una volta nella verità della cabina elettorale. Nessuna pietà per chi ha criticato fino al giorno prima e poi elemosina consensi, ove invece potrà ottenere solo risate beffarde. Nel frattempo il capoccia del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, già non rimpianto Presidente del Consiglio e farcito del suo stesso astio, cerca di ottenere inutili simpatie organizzando manifestazioni per la pace alle quali parteciperanno in pochi smidolati e smemorati. D'altra parte, chi, se non uno smemorato, può dimenticare che del Movimento 5 Stelle hanno fatto parte anche personaggi impresentabili come l'ex ministro Toninelli e l'ex ministro Luigi Di Maio. Essi volevano abolire la povertà. Hanno invece ottenuto il solo risultato di abolire se stessi, sparendo dallo scenario politico e consegnando finalmente la nazione a Giorgia, l'unica che indiscutibilmente merita di guidarla con tutta la sua saggezza e il suo appeal internazionale. Giorgia, che dimostra anche la capacità di inventare ogni giorno soluzioni diverse, come quelle che riguardano i centri per extracomunitari nell'amica Albania. Se non potranno essere utilizzati come centro di stoccaggio per gli immigrati in attesa di rimpatrio, verranno reinventati in altro modo, financo come centri commerciali. L'importante è che essi vengano frequentati solo da personaggi di colore, che saranno così tenuti lontani dalla nostra fuggida nazione per garantire così prosperità e sicurezza. Giorgia, 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 ripetiamoli insieme nelle più alte vette dei nostri cuori. Si conclude così il GR Meloni, l'unico giornale serio, efficace e pervicace, che non teme di raccontare la verità neanche ai più riotosi.
Bene, in versione extra extended oggi il giornale Radio Meloni del nostro... Vabbè. Allora, siamo qui alle 10:19 minuti per intanto tirare le orecchie a Leonardo Manera. Oh, dobbiamo tirare le orecchie.
Che succede?
Domani, dopodomani, esce un libro di Giovanni Bianconi intitolato Una come noi, l'omicidio di Germana Stefanini e l'abisso della lotta armata. Questo era già un lavoro che la nostra Elisabetta Fusconi ha fatto in podcast. Ciao Elisabetta.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Podcast che Manera hai ascoltato? Era quello prima di Cherosene.
Sì, di quello prima di Cherosene. Sì.
Non l'hai ascoltato.
È da mesi che mi affanno perché ascolti il più recente, quello che ho realizzato con Anita Parinza per Cherosene, e proprio non c'è speranza.
No.
Figuriamoci se posso quantomeno confidare in quello precedente, in zitta e buona. Vabbè.
Pure i complimenti oggi di Walter Veltroni sul Corriere della Sera alla nostra Elisabetta Fusconi.
È stata una bellissima sorpresa, veramente, ricevere un endorsement da Veltroni, un po' come ricevere una dedica da Vasco Rossi durante un suo concerto. Quelle emozioni incommensurabili.
Un'altra di sinistra, Pariolina della cerchia dei Navigli.
Il solito circolino. Comunque, Leo, non vorrei far passare inosservato che hai allungato apposta il GR Meloni per accorciare il tempo che dedicherai alla Confederazione Elvetica. Qui in avanti.
Questo è vero.
Lo sapevo, ti conosco. Infatti.
Questo è vero. No, perché dobbiamo parlare di Svizzera. Per questo abbiamo convocato anche la nostra Elisabetta Fusconi, che è svizzera. Lo vogliamo fare partendo da un libro che ho qui davanti a me, scritto dal professor Maurizio Binaghi. Il titolo è La Svizzera è un paese neutrale e felice. Professor Binaghi, buongiorno e benvenuto. Grazie di essere con noi. Ci sente, professore?
Sì, buongiorno, mi sente?
Buongiorno, sì, la sentiamo. Insegnante, storico. Bene. Allora, in realtà lei, professor Binaghi, scrive nella quarta di copertina, questo è un trattato storico che parla anche molto della tutta la storia della Confederazione Elvetica, e lo dice lei stesso: cosa c'è di più noioso della Svizzera? Un paese stabile, ordinato, felice e neutrale. E qui io partirei dal tema della neutralità, che in questi tempi di guerra è molto attuale. Ma davvero la Svizzera è un paese neutrale? E cosa significa neutrale? Perché lei lo spiega bene nel libro.
Sì, lo spiego in 300 pagine e cercherò di essere breve, ma è chiaro che oggi, nel momento in cui la guerra rientra in una forma molto grande in Europa, la neutralità, che in fondo la faccia della medaglia della guerra, diventa anch'essa una questione di primo piano, perché in fondo uno Stato può decidere se partecipare a un conflitto, ma può anche decidere di non partecipare, e principalmente la neutralità è quello di non partecipare ad un conflitto in un momento in cui questo scoppia. Ecco, la questione particolare della Svizzera è che la sua neutralità è stata considerata perpetua, cioè vuol dire che anche in tempo di pace deve agire in modo che sia riconosciuto neutrale in quanto tale. E questa è la cosa più difficile sostanzialmente della sua politica.
Soprattutto può essere attuale? Cioè nel mondo che sembra ormai, come dire, attraversato da 20 di guerra, per cui la neutralità viene vista quasi come una scelta naif, un po'.
La neutralità, fin dal momento in cui la Svizzera ha cominciato ad applicarla, cioè negli ultimi 400 anni, ma soprattutto negli ultimi 200 anni, è chiaro che è sempre stata vista o come l'arma dei deboli o sostanzialmente anche l'arma dei furbi. E quindi è chiaro che le due cose oggi sostanzialmente ritornano sul piatto. È chiaro che oggi, con quello che sta succedendo, l'idea di poter essere neutrali è qualcosa che è molto molto difficile da poter concepire, perché nel momento in cui la guerra che si è sviluppata attualmente in Europa è una guerra di aggressione, comunque comporta il fatto che la Svizzera, essendo anch'essa formata da diverse nazioni, corre anch'essa, tra virgolette, un rischio che se la guerra entra a livello europeo possa essere in qualche modo vittima di aggressioni. E quindi è giusto rimanere neutrali in questo contesto? È il grande dibattito che in Svizzera si sta sviluppando.
Infatti, professor Binaghi, volevo appunto chiederle, perché in Svizzera la Svizzera sta chiedendo di far parte sostanzialmente della partita del riarmo, quella di cui si discute all'interno dell'Europa, chiede di farne parte in termini di produzione, accaparramento a sua volta di armamenti. È un po' il che suona in contraddizione, diciamo, con la neutralità cardine, emblema del paese.
Perché neutralità sostanzialmente non vuol dire pacifismo. La Svizzera ha questo fatto che dicevo prima, che è neutrale in forma perpetua, quindi vuol dire che anche durante in tempo di pace deve garantire in qualche modo che in caso di conflitto possa il suo territorio non essere invaso, e quindi l'esercito in tempo di pace diventa fondamentale per la garanzia della sicurezza in tempo di guerra. Durante la guerra fredda, per esempio, la Svizzera con Israele aveva in percentuale al numero di abitanti il più grande esercito non solo del continente, ma praticamente di gran parte del mondo. Ecco. E questo serviva in un modo per garantirsi. È chiaro che oggi con le sfide che abbiamo, le sfide informatiche, le sfide legate a un altro tipo di guerra, ci si domanda se la Svizzera possa ancora essere difesa da un esercito di milizia come quello attuale, o se non si debba in un certo momento, visto che le minacce sono le stesse, arrivare a un accordo più stretto a livello militare con le potenze vicine. Sì.
Quindi la neutralità non è più garantita, come dire?
È chiaro che c'è una cosa: la neutralità è garantita dagli stati vicini, cioè non è la Svizzera può dichiarare la neutralità, ma sono gli stati vicini che devono in qualche modo accettarla. Per esempio il Belgio ha dichiarato neutralità durante le due guerre mondiali, ma è stato invaso due volte.
Quindi tu, Leonardo, avevi una domanda per il professor Binaghi.
Dicevo, in cosa si sostanzia oggi la neutralità della Svizzera, visto che poi di fatto pare essere un paese del tutto occidentale, che quindi anche in caso di conflitto immagino che insomma starebbe da quella parte, no?
Ma sì, la Svizzera è di principio neutralità, non vuol dire essere non essere con qualcuno. Neutralità vuol dire che al momento di guerra essere garantito della propria sovranità, e in questo caso la Svizzera è evidente che fin dal 45 in avanti è un neutrale occidentale, con tutte le conseguenze del caso. È chiaro che il problema principale oggi sta che cos'è l'Occidente. Se l'Occidente si sta sgretolando, da questo punto di vista anche la Svizzera deve porsi delle domande.
Per esempio, l'ascoltatore chiede come ha fatto a non essere invasa da Hitler.
Sì, è uno dei grandi interrogativi che si pongono in tanti. Cioè, come
perché,
mai?
Perché il Belgio, appunto, è stato invaso, pur essendo
l'Austria, c'è stato un Anschluss. Perché non è avvenuto questo Anschluss della Svizzera? Come mai?
Direi che si può leggere il mio libro per fare un po' di pubblicità e trovare la risposta.
È vero, confermo. Nel libro è ben spiegato, è uno degli interrogativi a cui si trova una risposta. Perché Hitler, avendo voluto e potuto, avrebbe appunto potuto annettersi la Svizzera, ma non l'ha fatto, gli è convenuto non fare, giusto? Non farlo.
Certo, e qui rientra nel secondo elemento del titolo, il tema della felicità, felicità collegata essenzialmente al raggiungimento della felicità, collegato anche alla ricchezza, è un elemento molto importante, l'aspetto economico. Diciamo che la Svizzera durante la guerra ha collaborato a livello economico in modo molto stretto con la Germania, e ricordiamo l'altro aspetto, il franco svizzero, che era una moneta e ancora oggi la moneta rifugio, che è riconosciuta a livello internazionale, cosa che non era il marco tedesco evidentemente durante la guerra, e quindi il franco svizzero era la moneta che serviva alla Germania. Quindi in realtà la Germania aveva molto più interesse ad avere una Svizzera neutrale di cui usufruire, diciamo, quelli che sono i servizi finanziari ed economici, piuttosto che una regione del Reich che da questo punto di vista poteva essere meno utilizzabile, ecco.
Con una stabilità economica.
È chiaro che
più ballerina,
tantissimi,
diciamo,
tantissimi dettagli, approfondimenti sono nel libro di Maurizio Binaghi, appunto La Svizzera è un paese neutrale e felice. Però noi, caro professore e Elisabetta, la prendiamo anche un po' in giro per gli stereotipi svizzeri, no? E poi si dice, la Svizzera è un paese civile, si vota, il referendum, eccetera. Però ci ha detto ieri Elisabetta, l'ha scoperto, insomma, ed è scritto, ben descritto nel libro del professor Binaghi, le donne in Svizzera da quanto votano nei vari cantoni?
Sì, perché uno dei cliché è che la Svizzera sia un paese altamente democratico, proprio per l'utilizzo del sistema referendario, della democrazia diretta. Eppure all'interno di questo immaginario di insomma democrazia, le donne hanno potuto votare solo negli anni 70,
solo nel 1971, e addirittura
per non parlare del cantone Appenzello, professor Binaghi, spieghiamolo un attimo.
Al cantone Appenzello, che ha quella che è chiamata una Landsgemeinde, cioè le votazioni vengono fatte in piazza per alzata di mano,
sì.
Ecco, gli uomini hanno rifiutato fino alla fine degli anni 80 di dare il voto alle donne.
È
poi è stata una decisione del tribunale federale che ha imposto il voto alle donne. Questo è un elemento che forse rispetto agli altri stati, dove a decidere il voto alle donne sono i parlamenti o i governi, e spesso all'uscita delle guerre mondiali, in realtà la Svizzera è rimasta al di fuori di quello che sono le due guerre mondiali, e poi invece è lo stesso popolo, quindi sono i maschi che hanno dovuto votare il permesso alle donne di votare. Questo è stato un percorso, noi sappiamo che evidentemente noi siamo maschietti, ma il percorso di emancipazione femminile è stato spesso ostacolato dagli uomini.
Cosa del voto, io per esempio del voto alle donne non la sapevo.
Sì, nel libro appunto viene spiegato che c'è questo binomio uomo cittadino soldato, e quindi
poi c'è il legame, la donna, il famoso, dicevamo prima, della difesa militare, dell'idea che la Svizzera non ha un esercito, ma la Svizzera è un esercito, e quindi la cittadinanza è legata fin dai mercenari che avevano invaso e conquistato Milano nel 500, è legata alla al servizio militare maschile, quindi sì, questo è un altro ostacolo fondamentale. Sì, in effetti oggi una grande critica che viene data al movimento femminile in Svizzera, cioè avete voluto il voto ma non volete fare il militare, ecco, questa è un'altra di quei cliché della Svizzera, ecco. Sì.
Allora, professor Binaghi, se ha pazienza di stare con noi anche dopo la borsa, però dobbiamo dare le informazioni sulla borsa, se la dobbiamo liberare la liberiamo, se ci può dedicare altri 10 minuti noi la recuperiamo tra qualche minuto, perché tra l'altro la nostra Elisabetta, caro Leonardo, ci voleva fare un test di svizzeritudine, di svizzeritudine. Vabbè, c'è Deborah Rosciani con la borsa.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Poesia, sole, pizza, mandolino e un espresso macchiato, per favore, e la gerontocrazia su tutto.
Questo è il ritratto dell'Italia, secondo il nostro ascoltatore, visto che abbiamo parlato di giovani in fuga.
Ma a me viene proprio da ridere, ma proprio da ridere, perché si alza l'età pensionabile a 67 anni, a 70 anni, a 75 anni, e poi parliamo dei giovani. Ma i giovani come fanno a entrare nel mondo del lavoro quando non si mandano in pensione i vecchi? Vi rendete conto del controsenso delle cose?
Oh Milan, mi raccomando, in bocca al lupo per questa sera.
Grazie,
ovviamente, che viva il lupo.
Credo che sia juventino il nostro ascoltatore. Quando è che giocate la semifinale voi? Coppa Italia? No, va bene. Allora, ancora 2 o 3 minuti con il professor Maurizio Binaghi, che ha scritto La Svizzera è un paese neutrale e felice. Lo ringraziamo perché l'abbiamo trattenuto un po' di più. Leonardo, tu non sei infastidito che stiamo glorificando un po'? No, ma non stiamo glorificando la Confederazione.
No, anzi, abbiamo detto che il diritto di voto alle donne è stato dato molto tardi. Ma si possono almeno vestire liberamente le donne in Svizzera adesso?
Sì, sì. Professor Binaghi, lasci stare queste provocazioni. Anzi, mi aiuti, cortesemente. Spieghi a questi due scavezzacolli con i quali ho a che fare a livello redazionale ormai da una vita, che c'è stato un momento storico, precisamente nel 1500, all'inizio del 1500, in cui il Ducato di Milano, Valtellina, anche Domodossola,
era Svizzera.
Qui Viale Sarca era un protettorato svizzero, cioè si svegliava la mattina e si annusava l'odore del pane treccia svizzero. Glielo
è così,
dica un po'. Che abbiamo sfiorato quasi un'annessione,
delle colonie,
una colonia elvetica.
Questo è una cosa che oggi è un po' dimenticata di fronte a questa immagine della Svizzera come isola di pace legata un po' anche alla Croce Rossa e le attività dei buoni uffici fatti dalla Svizzera. Ma prima di essere questo, la Svizzera o gli svizzeri, perché la Svizzera ancora come tale non esisteva, erano i soldati più bestiali, più violenti.
Erano definiti anche dei rozzi contadini, vero?
Dei
da più
rozzi
persone.
Contadini. Infatti il termine svizzero è un termine dispregiativo che i lanzichenecchi avevano rivolto verso gli avversari sul campo di battaglia, e sono entrati a partire dalla fine del 400 sulla sfera, diciamo, internazionale. Alleati prima dei francesi che sono discesi in Italia, poi hanno cominciato a fare una politica indipendente e sono scesi fino a nella loro, diciamo, discesa quasi invincibile verso l'Italia, ad essere i padroni di Milano. Questo succede poi per poco tempo, perché dopo i francesi ritornano, c'è la famosa battaglia di Marignano del 1515.
Sì, purtroppo questo mio sogno personale è andato in frantumi in pochi anni. Purtroppo si è fermato.
Vabbè.
Però diciamo che l'irredentismo al contrario, una certa nostalgia per questa momento di gloria negli svizzeri rimane.
No, tra l'altro, e non è sopito, potrebbe non ancora realizzarsi,
certo. Addirittura dalla neutrale all'invasione svizzera dell'Italia. No, tra l'altro il professor Binaghi nel libro, poi leggetelo, approfondisce anche tutti i temi, magari qualcuno dice un po' oscuri, l'evasione fiscale, il rifugio, le banche, anche il rifugio, l'oro durante la guerra mondiale, insomma sono tutti aspetti ben descritti e ben dettagliati. No, qua abbiamo un minuto, ma tu ci volevi fare, scusi professore, la nostra Elisabetta Fusconi, che ricordiamo è svizzera quando le conviene e italiana quando le conviene, ci voleva fare un test di svizzeritudine qui a me e Manera, facci una domanda.
Un test di Swissness, professore, faccio da giudice, no, perché voglio capire se dopo lunghi anni di convivenza redazionale è avvenuta una contaminazione. Allora, Leo e Alessandro, per picchetto, per parola picchetto, si intende un pezzo di una tenda necessario al fissaggio della stessa.
Sarà no, perché sarà facile.
Un turno di reperibilità o un arnese per il barbecue?
Vuoi rispondere pure?
Facile. È un turno di reperibilità.
Bravo Leo.
Bravo, grazie Leo. Bravo. Poi
con la parola azione. Si intende un'opera buona, un partito di centro o un'offerta commerciale?
Io farei rispondere il professor Binaghi, se ci...
Ah, questo è difficile. Cioè? No, l'ultima, evidentemente.
Centro commerciale?
Un'offerta commerciale. C'è un prodotto in azione, che mi deriva da action, e quindi è stato poi italianizzato in azione.
L'ultima?
Per training, si intende...
Training, non è in Svizzera.
Una tuta da ginnastica, una forma di investimento... o un allenamento nei boschi?
Leo. Sarà una forma di investimento intesa in Svizzera, visto che vi occupate solo di soldi.
No, professor Binaghi ci aiuta.
Cos'è il training, professore?
Io ho messo il training stamattina.
Ecco, cioè? È la tuta da ginnastica per antonomasia.
Lei ha messo metto il training, è mettere la tuta.
Metto il training,
è stupenda questa
training,
cosa.
Certo.
Ma magnifico. Noi ce n'è un'ultima.
Ne avrei un'ultima.
Veloce.
Per tirarsi storto, si intende?
Ubriacarsi.
Farsi strattonare, fare uso di droga in maniera maldestra oppure ubriacarsi?
Ubriacarsi.
Terzo.
Giusto, in gloria.
Ho preso la storta.
L'ho messa un po' facile.
Professor Maurizio Binaghi, noi non ci deve dire se si è tirato storto ultimamente.
Sì.
Può astenersi.
Forse dopo questo intervento è legittimato a tirarsi
col
storto.
Training,
professore.
Mi sono preso storto. Andando a cercare un'azione.
Benissimo. Parlano così. La Svizzera è un paese neutrale e felice, del professor Maurizio Binaghi. Grazie per essere stato con
noi.
Grazie
a voi.
Grazie
alla
nostra Elisabetta.
Grazie.
Fusconi.
Grazie, professor.
Andiamo al traffico.
Alessandro Milan, fazioso, funicolare senza corrente.
Alessandro Milan, Alessandro Milan, Leonardo Manera.
go to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm wishing, no, I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm wishing, no, I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know.
Ogni tanto ascolto la radio della Svizzera italiana, ma è un paese estremamente bigotto, uno schifo veramente.
I nostri ascoltatori, io però sono alla
io
ricerca.
Io dissento.
Vabbè, tu dissenti. Sono alla ricerca di una casa, magari anche in Svizzera a questo punto. Chissà, potrei anche scegliere nel Canton Ticino.
Saresti un ottimo investimento immobiliare. Non so, vabbè.
E quindi...
Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 24.
Ah.
Sono Mariolino Pandoro.
Buongiorno.
Agente immobiliare. Buongiorno Alessandro.
Buongiorno Mariolino, eccoci.
Buongiorno, è un po' di tempo che non ci sentivamo. Tu sai che io sono sempre al lavoro nella mia agenzia immobiliare, la SIRE, che è un acronimo, tu sai, di Seduzioni Immobiliari Real Estate, SIRE.
Parte sta canzone, non si capisce come mai. Boh.
Allora, finalmente è arrivata la primavera, hai notato Alessandro?
Sì, è vero, è vero.
È anche cambiata l'ora e le giornate come stanno diventando, Alessandro?
Più lunghe.
Lunga, lunga, lunga.
Sì, c'è più luce, più luminose, volevo dire.
Tanto lunghe, Alessandro. Sarebbe il momento perfetto per le pulizie di primavera. Ma perché perdere tempo a riordinare la tua casa quando puoi buttare via tutto e prenderne una nuova? Infatti, ho preparato per te alcune proposte immobiliari alle quali non potrei dire no, ma solo sì, sì, sì e ancora sì. E poi anche la password del wifi in agenzia. Quando vieni a trovare ti serve internet, basta che tu digiti sì, sì, sì e ancora sì. Questa è la password.
Tutta così, tutta minuscolo o c'è qualche lettera? Vabbè.
Sei tu che devi farlo diventare maiuscolo, Alessandro.
Ok, vabbè, ha scelto.
Ma veniamo alla proposta.
Bene.
È un monolocale super interessante. È così interessante, Alessandro, che se vuoi facciamo subito l'atto.
No,
vuoi fare l'atto, Alessandro?
Vediamo, me lo descriva prima.
Va bene, vuoi fare poco alla volta. Allora prima te lo descrivo. Questo enorme monolocale. Sono 12 metri quadri di terrazzo.
Come?
8 metri quadri di appartamento.
Sì, fan 20.
È un unico ambiente con un soggiorno luminoso, cucina a vista, dotato di tutti gli attrezzi che ti servono per divertirti nelle tue serate, tipo il frullatore a immersione, il tritatutto, il mattarello e anche un pelapatate in cuoio. Ti piace il cuoio, Alessandro?
Sì. Non so, vedo Elisabetta Fosconi, cosa mi consigli? Dici no a questo monolocale?
Aspetta,
un po' piccolo.
Non è ancora finita la descrizione.
Un po' piccolo, sì.
Nella stanza c'è anche un letto spazioso, un armadio a muro grande, grande, grande e un angolo scrivania. Perfetto se vuoi lavorare da casa. Pensa, se devi completare un rapporto completo, puoi farlo proprio lì, sulla scrivania.
In 8 metri quadri.
Anche meno.
Meno. Dici no.
Non sei convinto.
No, mi dice no, la mia consulente qui, Elisabetta. Dice no.
Allora,
se ha qualcos'altro.
Se preferisci una soluzione più grande, e ti capisco, ti propongo un bel appartamento su due livelli all'ultimo piano, per te che punti sempre in alto. Allora, al piano di sotto ci sono cucina, salone e un bagno con una vasca grande, grande, grande. Sopra due camere da letto e un altro bagno, così puoi stare un po' sopra e un po' sotto.
È già bello.
Secondo l'umore del momento.
Bella questa.
Vuoi venire a periziarlo insieme a me? Una perizia minuziosa,
c'è
Alessandro.
Il perito? Perché...
E ti vedo convinto.
Tutto.
Ma è l'unica,
è invogliante.
Sì, è l'unica proposta che ha, non c'è nient'altro, nel senso, perché così.
Vuoi un'ultima soluzione, un trilocale?
E mettiamo tutto sul tavolo.
Su un piano unico, dal fascino unico. Parche dappertutto, anche sui muri e sui soffitti. Una soluzione chic. Ed è tutto ottimizzato per non perdere neanche un centimetro di spazio. E a volte anche un centimetro in più può fare la differenza.
Effettivamente.
Non
sì.
Credi, Alessandro?
Credo di sì. Quadrato soprattutto.
La ristrutturazione della proprietà è appena stata fatta, ma preserva alcuni elementi di inizio Novecento, per esempio gli elettrodomestici.
Tipo? Vediamo un po'.
Sì.
Sì.
È una soluzione veramente unica da non perdere. Basta dire al vicino di non attaccarsi più al contatore e poi derattezzare.
Sì.
Ed è subito abitabile. Pensaci, Alessandro, ma non troppo, perché ho già la fila di gente fuori dalla porta pronta a dire sì. Non preoccuparti, Alessandro, non stiamo ancora arrogitando.
No, vabbè, ma c'è
qualcosa. Siamo solo al preliminare, Alessandro.
Ho sentito che però c'è poco cuoio nelle ultime due, e quindi magari ci penso un attimo, se lei è d'accordo, Mario. Anche Elisabetta mi ha detto rifletti un po'. Rifletti.
Sì, non attento, fare un investimento avventato, ecco.
Sì, sì. Sì, sì.
A questo appartamento è già interessato anche Alessandro Lorenzi, lo stagista, che probabilmente ha ancora cose da imparare.
Dopo la sedia Miriam mi ruba anche la casa.
L'occasione però, immobiliare.
Molto bene.
Guarda, io credo che Alessandro Lorenzi, lo stagista, ha ancora tante cose da imparare, ma potrebbe impararle in uno dei miei appartamenti grandi.
Vabbè, caro Mariolino, va bene, allora noi adesso la dobbiamo salutare.
Glielo mandiamo.
Alessandro Lorenzi, ti aspetto nella mia agenzia immobiliare per delle proposte alle quali non potrai dire no. Ma solo sì, Alessandro Lorenzi.
Per collegarsi al wifi, non... Va bene, grazie Mariolino Pandoro. Ci troviamo domani. Ciao Elisabetta,
buona giornata a tutti.
Buon pomeriggio a tutti.